Radio Giornale.
Alle medie ticinesi, guariti e vaccinati potranno togliere in certe situazioni la mascherina, con l'obbligo generale confermato fino a fine ottobre. E con la mascherina per gli allievi e la vaccinazione dei docenti sono state riaperte le scuole a New York dopo un anno e mezzo. In attesa della nuova legge federale sull'energia, prolungato in Svizzera il sostegno ad alcune forme di fonti rinnovabili fino al 2030. Nelle scuole medie ticinesi gli allievi vaccinati o guariti potrebbero ora togliere la mascherina a determinate condizioni, con la regola generale dell'obbligo di indossarla comunque prolungata fino alle vacanze autunnali. E allora a quali condizioni potranno toglierla? Chiara Nakaroglu ne ha parlato con Tiziana Zaninelli, capo sezione dell'insegnamento medio.
È possibile togliere la mascherina a determinate condizioni. La condizione principale è quella di poter mantenere le distanze. È chiaro che un gruppetto piccolo in un'aula grande non è la classe intera all'interno della propria aula, dove oggettivamente le distanze non possono essere mantenute.
Quindi verosimilmente sarà più facile poter togliere la mascherina nei laboratori dove di solito c'è metà classe.
Esatto, in alcune sedi ci sono anche classi piccole di 15-16 allievi. È chiaro che un laboratorio con 8 allievi lascia spazi più ampi.
Una misura quindi che può essere messa in atto solo in pochi casi, come pochi sono ad oggi i giovani tra i 12 e i 15 anni ad aver ricevuto una vaccinazione completa, 534 su un totale di quasi 13.000 ragazze e ragazzi, un numero che però è destinato a salire. I giovani che aspettano la seconda dose, avendo già ricevuto la prima, sono oltre 1.600.
A New York un milione di studenti è tornato ieri a scuola dopo un'assenza che per molti di loro è durata addirittura un anno e mezzo. Un ritorno alla normalità che però non placa un po' in tutti gli Stati Uniti la polemica sull'obbligo per i ragazzi di indossare la mascherina. Una controversia che passa anche dalle aule dei tribunali. Sentiamo il nostro corrispondente Andrea Vosti.
It is happening. School is back in New York City.
La scuola è tornata. New York si riprende una fetta di normalità. Il sindaco della città, Bill de Blasio, non lesina le iperboli e parla addirittura di giornata storica.
What an amazing day this is. This is recovery day. New York City's come back in full force.
Un ritorno tra i banchi voluto in massima sicurezza. Vaccinazione obbligatoria per tutti i docenti. Obbligo della mascherina per insegnanti e allievi.
I know parents are nervous.
So che molti genitori sono comunque nervosi, ammette la responsabile delle scuole pubbliche della città. Ma abbiamo fatto davvero di tutto per garantire un insegnamento in piena sicurezza. Ma la fine dell'apprendimento a distanza non piace a tutti i genitori. Questa mamma è preoccupata per il figlio di 10 anni. Soffre di asma. Obbligarlo ad andare in una struttura sovraffollata, dove la ventilazione è scarsa, per me non è un'opzione. Intanto in tutti gli States infiamma la controversia sull'obbligo della mascherina già a partire dai 2 anni. Fortemente raccomandata dai pediatri e dal Centro per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie. Alcuni stati, come New York, l'hanno messo in pratica. Altri, come Texas, Oklahoma o Florida, hanno invece proibito ai distretti scolastici di imporne l'obbligo, innescando una serie di ricorsi e controricorsi nei tribunali.
Let the parents make the decision that's best for their kids. If you want the mask, do it. If you don't, don't. That's fine.
Lasciamo che siano i genitori a decidere cosa è meglio per i propri figli, ha tuonato il governatore repubblicano della Florida, Ron DeSantis, insofferente alle intromissioni del governo federale. Insomma, lo scontro sulle mascherine in America è anche un nuovo capitolo dell'eterna battaglia per la libertà degli stati e degli individui.
Di nuovo dall'interno, dalle Camere federali, dove si è discusso di sostegno alle energie rinnovabili, con una soluzione votata al Consiglio degli Stati per garantire la promozione di quelle energie che dal 2023 rischiano di non avere più sovvenzioni. I senatori hanno approvato un regime transitorio fino al 2030. Sentiamo Alessia Fontana.
Biogas, piccole centrali idroelettriche, impianti eolici e altri impianti beneficiano attualmente di sostegni finanziari federali che arrivano a scadenza a fine dicembre 2022. Con la revisione della legge federale sull'energia, ancora in fase di elaborazione, difficilmente si riuscirà a garantire continuità temporale a questi incentivi. Così l'iniziativa parlamentare del consigliere nazionale Bastien Giraud, affrontata ieri, definisce le condizioni per la promozione di queste tecnologie produttive di energia fino al 2030. La discussione avuta, durata quasi 4 ore, si è fatta presto dettagliata con un'attenzione condivisa.
Die Risiken in Bezug auf die Stromversorgung.
Per l'approvvigionamento energetico durante la stagione fredda, quando la domanda è più alta.
Das Thema Winterstrom vorgebracht wurde.
Il grigionese Martin Schmidt, presidente della commissione preparatoria, non è stato l'unico in sala ad esternare qualche preoccupazione. I senatori si sono detti così favorevoli ad un aumento delle sovvenzioni fin del 20% proprio per gli impianti capaci di aumentare la produzione energetica verde durante i mesi invernali. Diverse altre le misure approvate: per i grandi impianti fotovoltaici i contributi saranno aggiudicati mediante aste, mentre per quel che concerne l'idroelettrico i parlamentari hanno detto sì ad un sostegno a nuovi impianti con una potenza di almeno 1 megawatt e allineandosi a quanto già deciso nell'altra Camera. La discussione avviata è la prima di molte sul tema che si prospettano nei prossimi mesi. Il dossier è tornato intanto per divergenze al Consiglio nazionale.
Quale compensazione devono ricevere le donne che andranno in pensione negli anni successivi all'entrata in vigore della riforma che fisserà anche per loro l'età di riferimento a 65 anni? Il Consiglio degli Stati torna a discuterne questa mattina e sul tavolo vi è un bonus di 240 franchi per i salari più bassi, un possibile compromesso che però non convince del tutto a destra e che è ritenuto insufficiente dalla sinistra. Da Berna, Mattia Serena.
Ad avere l'ultima parola saranno i cittadini. Il Parlamento è dunque chiamato a presentare una riforma dell'AVS in grado di ottenere una maggioranza. A dividere le due Camere sono le compensazioni previste per non penalizzare le donne che saranno chiamate a lavorare un anno in più. Il Consiglio degli Stati si esprime oggi su un nuovo modello che prevede compensazioni per le prime 9 classi di età che andranno in pensione con la riforma. Tutte le donne ne beneficeranno, si va da un minimo di 100 fino a 240 franchi al mese per salari più bassi. La sinistra lo sosterrà, ma per la consigliera degli Stati socialista Marina Carobbio non basta.
Sembra un buon compromesso, ma in realtà parliamo ancora di una riforma che è fatta prevalentemente sulle spalle delle donne, con risparmi di 10 miliardi che verranno compensati solo per un terzo per le donne che saranno toccate da questa riforma.
Secondo il PLR Damian Müller questa proposta è troppo generosa, in particolare per le fasce di reddito medio-alte. Questa non può essere la soluzione, ci sono compensazioni a innaffiatoio, chi va in pensione prima riceve più soldi, mentre invece si tratta di assicurare le rendite in futuro, di incentivare chi resta più a lungo nel mondo del lavoro. Il consigliere agli Stati lucernese propone, come il Consiglio nazionale, supplementi alle prime 7 classi di età, limitati in base al salario a 150, 100 o 50 franchi. Dobbiamo aiutare le donne dove è veramente necessario, non concedere bonus a vita per tutte, anche per chi non ne ha bisogno, aggiunge. A sinistra l'opposizione va in ogni caso al di là delle compensazioni. I 65 anni sono ritenuti ingiustificati perché le donne hanno rendite e salari inferiori, ancora Marina Carobbio.
E prima di aumentare l'età di pensionamento bisognerebbe correggere queste disuguaglianze.
Un compromesso appare più che mai lontano, unico punto sul quale tutti sono d'accordo: l'aumento dell'IVA di 0,4 punti percentuali.
Nel 2020 277 ambientalisti sono stati uccisi nel mondo a causa delle loro battaglie in difesa della natura. Il rapporto di Global Witness situa per il secondo anno consecutivo la Colombia come il paese più pericoloso. Alle pressioni economiche per lo sfruttamento della terra e dei fiumi, specie nella regione amazzonica, s'aggiunge il caos e la violenza seguiti agli accordi di pace tra la guerriglia e lo Stato. I particolari con Emiliano Guanella.
Pues somos seres humanos, ¿no? Y uno tiene uno le da miedo.
Celia Omenza ha la voce rotta dal pianto quando ricorda tanti compagni di lotta uccisi negli ultimi anni.
Tenemos unos legados de tantas mujeres que han dejado sus vidas, de tantos hombres que han dejado sus vidas.
Sono uomini, donne che hanno dato la loro vita, ho paura, come non averla? Ma dobbiamo continuare perché la nostra lotta deve proseguire.
Las luchas tienen que continuar.
Attivista indigena ambientalista nella pericolosissima regione del Cauca. Celia è scampata a 3 attentati. Si considera fortunata. L'anno scorso 65 ambientalisti sono stati uccisi in Colombia, che si conferma il paese al mondo più pericoloso per chi lotta in difesa della terra e della foresta. 30% del territorio occupato dall'Amazzonia, uno straordinario patrimonio di biodiversità che, come nel vicino Brasile, fa gola a chi vuole sfruttare immense risorse naturali. In Colombia poi l'aggravante del vuoto lasciato dallo Stato, che avrebbe dovuto amministrare le zone una volta controllate dalla guerriglia delle FARC e dove ora vige uno stato di anarchia. Chi lotta per frenare l'industria del legno, i cercatori d'oro e diamanti, lo sfruttamento petrolifero, l'agrobusiness, può pagare un prezzo altissimo. E quando muoiono loro, perdiamo tutti, già che nell'Amazzonia ferita si muore per difendere un patrimonio che è dell'intero pianeta.
Ora lo sport con Diego Medolago.
Sì, buongiorno a tutti. Iniziamo con il calcio. Questa sera torna la Champions League e subito in campo scenderà lo Young Boys. Kjell Wangdorf affronterà il Manchester United di Cristiano Ronaldo. Fischio d'inizio alle 18:45. Nelle altre partite della serata da segnalare soprattutto Barcellona-Bayern Monaco. Per l'hockey questa sera turno completo di National League con in pista anche le due ticinesi. Il Lugano sarà di scena a Porrentruy contro la Joie, mentre l'Ambrì recherà nell'Emmental per sfidare il Langnau. Entrambe le partite inizieranno alle 19:45. Infine l'atletica con il comunale di Bellinzona che dalle 19:50 si illuminerà per l'undicesima edizione del Gala dei Castelli. Presenti oltre ai nostri Ayla del Ponte e Ricky Petrucciani anche grandi nomi come Shelly Ann Fraser Price, Justin Gatlin, o il neocampione olimpico dei 200 metri, André de Grasse.
E con questo è tutto per la prima edizione del Radio Giornale, la seconda alle 8 su Rete 1, alle 8:30 su Rete 2.
Radio Televisione Svizzera.